In Giappone, dove vivo e lavoro da anni, ho imparato a indicare un amore non corrisposto con una curiosa espressione: essere come la wabi. Proveniente da un verso di un antico poema, tratto dalla raccolta delle 10.000 foglie, fa riferimento ad un mollusco molto pregiato, che al contrario di tutti gli altri ha una sola conchiglia. Essere come la wabi indica perciò la solitudine di chi vede respinto il proprio amore, anche se possiede un guscio che sembra dipinto da un pittore e al suo interno risplende dei colori della madreperla. Sulle spiagge della Liguria, dove ho trascorso l'infanzia e anche l'adolescenza, le wabi non si trovano. Questo non significa però che manchino gli amori non corrisposti. Per tanti anni ho passato le mie estati a Sestri Levante, a casa di mia zia Lidia. Nei 3 mesi delle vacanze mia mamma andava a condividere con sua sorella il gravoso compito di accudire la mamma invalida. Lasciavamo Torino, appena finita la scuola, con i viali profumati dai fiori dei tigli e ci tornavamo a settembre, quando gli acquazzoni avevano già rinfrescato l'aria e gli ipocastani mostravano le loro prime foglie gialle. In Liguria trovavo il mare già caldo, pronto per i primi bagni, il letto di ferro battuto con la coperta di piqué, così bianca da fare male agli occhi, e gli amici che mi ero fatto estate dopo estate. Ma soprattutto ritrovavo Sonia. Aveva la mia stessa età. La sua famiglia era proprietaria di uno dei più fascinosi alberghi di Sestri e lei era bella come una bambola. La bocca piccola, ben disegnata, gli occhi di un azzurro cangiante come le correnti del mare, i riccioli castani, accesi da una sfumatura colore del fuoco. Impossibile non notarla, fin da piccolissima, quando arrivava sulla spiaggia accompagnata da una tata fatta venire apposta dalla Francia. Aveva il permesso di unirsi ai nostri giochi, ma solo se non erano troppo chiassosi. In quel caso la tata la richiamava sotto l'ombrellone e lei ci dimenticava subito, con un giocattolo o con un fumetto. Di estate in estate Sonia diventava sempre più bella e sempre più distante. Alle scuole medie tutti i ragazzi erano innamorati di lei, le mandavano biglietti d'amore con cui le davano appuntamento alla Baia del Silenzio, ma lei non si presentava mai. «Ma chi crede di essere?» si stizzivano i corteggiatori respinti. Poi, dato che a quell'età gli amori durano lo spazio di un giorno, tutti finivano col dirottare le loro attenzioni su altre ragazze meno inaccessibili. Tutti, tranne me. Per me Sonia non era una semplice passioncella da adolescente. Fin da piccolo, quando la guardavo giocare per conto suo sotto l'ombrellone, avevo sentito dentro di me una sorta di calamita che mi costringeva a cercarla con lo sguardo in ogni momento. Era una sensazione che mi attraversava e che quasi mi faceva paura. Oggi la definirei una specie di presagio, un legame voluto dal destino. Un destino però che aveva voglia di divertirsi molto alle mie spalle. Di tutti i corteggiatori di Sonia, infatti, io ero quello con meno speranze. Ero timido, goffo, con l'aria pallida e paffuta di chi trascorre l'inverno in città a suon di pastasciutte con una madre preoccupata che non mangiassi mai abbastanza. I miei vestiti, oltretutto, riflettevano le condizioni modeste della mia famiglia, così come le mie maniere e il mio modo di esprimermi. Insomma, era un disastro, un fallimento sicuro. Ma l'adolescenza ha dalla sua un entusiasmo ingenuo e commovente, lo stesso che ci fa scommettere sull'ennesimo biglietto della lotteria, perché qualcuno deve pur vincere e perché non dovrei essere io. Così una mattina di luglio, con il cuore che picchiava in gola come un tamburo, infilai il mio biglietto nella cassetta delle lettere del lussuoso albergo del padre di Sonia. Ci avevo pensato per giorni. Avevo scelto una carta da lettera celeste con i palloncini colorati. Per il messaggio, invece, mi ero consigliato con Luciano, il più sveglio della compagnia, che dopo essere stato liquidato da Sonia, aveva già avuto altre 3 ragazze. «Un biglietto per un appuntamento? E bravo il nostro Alberto!» mi aveva battuto la mano sulla spalla. «Chi è la tipa?» Non feci, ovviamente, il nome di Sonia, per evitare che scoppiasse a ridermi in faccia. «Ma è una ragazza qua in vacanza», inventai su 2 piedi. «Non la conosci?» Luciano fece finta di crederci e mi buttò giù due righe, appoggiandosi al manubrio del motorino. «Mi piacerebbe conoscerti meglio. Ti aspetto alla baia stasera alle 9. Alberto. Postscriptum. Sei bellissima». «Il postscriptum funziona sempre», assicurò Luciano strizzandomi l'occhio. «Fa molto di classe». All'idea che Sonia potesse leggere quelle parole, la faccia mi andò in fiamme. Non ci dormì tutta la notte e il mattino dopo copiai sulla carta con i palloncini solo la prima parte, omettendo l'infallibile postscriptum. Imbucai con la mano che tremava e subito il tempo si divertì a smettere di scorrere. Ogni 10 minuti guardavo l'orologio, portandolo all'orecchio per assicurarmi che non si fosse fermato. Cercai di distrarmi giocando a pallone con gli amici, ma finii con l'essere più imbranato del solito e mi spedirono immediatamente a bordo campo. Mi misi a leggere i fumetti sotto l'ombrellone, ma il cuore mi batteva troppo forte per concentrarmi sulle avventure di Topolino. Ma finalmente il sole prese a tramontare sulla giornata più lunga della mia vita, colorando il cielo dalla parte di Sanremo. «Vado a mangiarmi un gelato», disse a mia madre uscendo, e lei mi fece un cenno di saluto mentre sparecchiava. Alla Baia del Silenzio, le barche bianche e azzurre dei pescatori stavano prendendo il largo nel mare colorato d'oro. Nel cielo lilla del crepuscolo si accendevano le prime stelle. Guardai l'orologio, le 9:15. Ancora 15 minuti di agonia. Feci avanti e indietro sulla spiaggia contando i passi per almeno 4 volte e finalmente le campane batterono le 9. Ma di Sonia nessuna traccia. Contai di nuovo i miei passi, poi un'altra volta e un'altra volta ancora. Adesso il mare e il cielo erano dello stesso viola scuro. Le stelle si confondevano con le luci delle lampare e delle grandi navi che passavano all'orizzonte, dirette al porto di Genova. Ormai era chiaro, Sonia non sarebbe arrivata. «Che stupido idiota», mi dissi. «Come ho fatto anche solo a pensarlo?» Sonia aveva rifiutato Luciano, sportivo, abbronzato dall'inverno al mare, con gli occhi azzurri e i vestiti alla moda. Figurarsi cosa poteva pensare di me, sempre ammesso che sapesse, oltretutto, della mia sola esistenza. Il fisico, i vestiti, il modo di parlare, pensai, specchiandomi in una vetrina. «Devo cambiare tutto. Devo cambiare tutto e l'anno prossimo...» Ancora non lo sapevo, ma l'anno successivo non avrei passato l'estate a Sestri. Quell'inverno mia nonna se ne sarebbe andata e noi avremmo seguito mio padre nelle vacanze in montagna, che aveva desiderato da tanti anni. I miei propositi di cambiamento però non vennero meno. A settembre cominciavo le superiori e fu l'inizio di una trasformazione che, guardando indietro, meraviglia me per primo. Mi iscrissi a ragioneria perché i miei genitori avevano bisogno che entrassi nel mondo del lavoro il prima possibile. Ma prima ancora della maturità trovai un lavoro part-time che mi permettesse di continuare gli studi fino alla laurea in economia e commercio. Sonia non si sarebbe mai accontentata di un ragioniere piegato sui registri delle spunte. E soprattutto, Sonia non poteva certo innamorarsi di un ragazzo goffo con le guance piene di pasta asciutta. E quindi nuoto, corsa, basket arrivarono a riempire gli spazi lasciati liberi dallo studio. E mia madre dovette rassegnarsi al fatto che 80 grammi di maccheroni erano una porzione decisamente più che sufficiente. Quando arrivai a discutere la tesi ero davvero irriconoscibile, magro, atletico, con una giacca sportiva che mi stava a pennello, un taglio di capelli alla moda e soprattutto l'aria disinvolta di chi è sicuro del proprio aspetto. Il 110 lode non fu solo il coronamento di quella miracolosa trasformazione, ma anche l'inizio di una brillante ascesa lavorativa che mi portò nel giro di pochi anni a essere il responsabile della filiale giapponese di una famosa azienda di abbigliamento. Ero bello, elegante e di successo. Adesso sì che ero degno di Sonia. Quel che non era cambiato, infatti, era quel sentimento che mi attraversava e che mi metteva paura. Con le ragazze, che pure non mi erano mancate, avevo sempre finito col fuggire non appena si parlava di matrimonio. Mi ero fatto la fama dello scapolo impenitente. Invece era quella sorta di presagio con cui dovevo fare i conti. L'occasione si presentò con l'eredità di zia Lidia, che era morta lasciandoci la casa. «Occupatene tu», mi disse mia madre. Arrivai a Sestri una sera di luglio e subito riconobbi l'odore di mare e di alghe della mia infanzia. Mi sedetti al tavolo di un ristorante panoramico, affacciato sulla Baia del Silenzio. Le luci del cielo e quelli del mare si confondevano all'orizzonte, esattamente come la sera del mio appuntamento mancato. Adesso però era tutto diverso. Con il mio nuovo aspetto, la mia nuova posizione, mi sarei presentato la mattina dopo all'albergo di Sonia e avrei chiesto di lei. «E il signore ha già deciso?» La voce della cameriera mi riscosse. Mi voltai e rimasi a bocca aperta. Il corpo si era appesantito, l'azzurro degli occhi si era spento in un banale grigio, i lineamenti da bambola erano induriti da rughe di stanchezza. Ma il mio cuore non ebbe un istante di dubbio. Davanti a me c'era Sonia, con un grembiule da cameriera e un taccuino in mano. «Signore, come piatto del giorno abbiamo la meshua, oppure seppie in umido», recitò a memoria, mentre io la fissavo sbalordito. Sembrava l'immagine in bianco e nero di un ricordo a colori. Persino i capelli avevano perduto il loro barlume di fuoco e mostravano i primi fili grigi, stretti in una coda di cavallo che la rendevano ancora più vecchia. «Le seppie vanno bene, signorina», balbettai. Lei annotò l'ordinazione e sparì tra i tavoli, senza mostrare di avermi conosciuto. La seguì con lo sguardo per tutta la sera, sforzandomi di immaginare che cosa le fosse successo. E la risposta me la diede Luciano, il giorno dopo, quando andai a trovarlo nel suo negozio di elettricista. «È stato un tracollo finanziario del padre, che si era indebitato con le banche», mi spiegò. «E poi un infarto se l'è portato via per il dispiacere. La madre si era ammalata e, dato che si erano trovate senza una casa e senza un soldo, Sonia si era messa a fare di tutto, comprese le pulizie negli alberghi». «Una trasformazione da non credere», mi sospirò Luciano. «E pensare che eravamo tutti innamorati di lei». E mi batté un'altra volta la mano sulla spalla. «Ma come cambiamenti, anche tu non scherzi, eh? Solo che i tuoi sono nella direzione opposta». Io abbozzai un sorriso. Povera, invecchiata, costretta a lavori umili e faticosi. Eppure, appena l'avevo vista, il sentimento che provavo per Sonia si era fatto, se possibile, anche più forte. Forse davvero c'era un destino che ci legava, che mi avrebbe permesso di restituirle una vita comoda e felice, e magari anche un po' di serenità e di giovinezza. Adesso ero spigliato, sicuro di me, e sapevo come si corteggiava una donna, anche meglio di Luciano. O almeno, ero quello che credevo. Davanti a Sonia, infatti, ritornai ad essere d'un tratto timido, lo stesso timido di tanti anni prima. Non riuscivo a fare niente di meglio che frequentare a pranzo e a cena al ristorante in cui lei lavorava, abbondando in mance e sorrisi. Il resto del giorno la cercavo sulla spiaggia, per la strada, ma tutto questo inutilmente. La sera rientravo nella vecchia casa della zia Lidia e mi addormentavo nel mio letto di ferro battuto con il copriletto bianco di piqué, con gli stessi identici sospiri che avevo nell'adolescenza. Tra seppie, meshua e serate solitarie, i miei giorni di vacanza però arrivarono alla fine. L'aereo per Tokyo era prenotato per l'indomani, quando finalmente mi decisi a chiederle un appuntamento. E per farlo non riuscii a escogitare niente di meglio del bigliettino suggerito da Luciano. Stavolta però scelsi un elegante cartoncino con una cornice di fiori. Con la penna stilografica con cui firmavo i contratti più importanti, scrissi con mano sicura: «Mi piacerebbe conoscerla meglio. La aspetto stasera alla Baia». Non lo firmai, Era chiaro che non mi aveva riconosciuto e che io preferivo che almeno in quel momento non mi associasse a quel ridicolo adolescente che ero stato. Però aggiunsi invece l'infallibile postscriptum di Luciano. Lei è davvero bellissima. E lo scrissi con la mano che tremava. Lasciai il biglietto tra lo scontrino e la mancia, quando lei venne a ritirare il conto. Con il cuore che mi batteva in gola, la vidi leggerlo e poi girare gli occhi verso di me. Per evitare di arrossire, sfuggì il suo sguardo e uscì dal locale senza voltarmi. Andai a sedermi sulla spiaggia. Nel mare già buio, distinguevo le barche con le lampare intente a catturare le seppie per il piatto del giorno dopo. Dalla macchia mediterranea arrivavano i profumi intensi del pitosforo e del pino marittimo. Raccolsi una conchiglia, mezza sepolta nella sabbia, e presi a rigirarla tra le dita. Sull'orizzonte le navi da crociera e le petroliere si muovevano lente, con le loro luci verdi, rosse, che confondevano i pesci. Finalmente anche l'ultimo cliente uscì dal ristorante. Le luci si spensero. Sentii le voci di alcune cameriere che si salutavano, il rumore della serranda che si abbassava. E mi voltai, incapace di sopportare quella tensione. «Ora viene», mi dissi, mentre lo sciabordio delle onde misurava un tempo che sembrava lunghissimo. Un minuto, due, tre. Non poteva metterci più di tanto a percorrere la baia. E quindi mi decisi a guardare. La strada era deserta. Sonia se n'era andata con le altre. Strinsi la conchiglia tra le dita. Le mie labbra si piegarono in una smorfia. Essere magro, bello, di successo, non aveva cambiato proprio nulla. Rispetto al mio amore per Sonia, ero e restavo una wabi, come avrebbero detto i miei colleghi giapponesi. «Stupido idiota!» gridai lanciando la conchiglia nel mare. La mattina dopo trascinai la mia valigia alla stazione affrettandomi per non rischiare di perdere il volo per Tokyo. L'altoparlante aveva già annunciato il treno per Milano quando sentì qualcuno che mi tirava per la manica della giacca. «Alberto!» Alle mie spalle Sonia sorrideva imbarazzata. «Mi dispiace per ieri sera», mi disse. «Dovevo correre da mia madre», ma subito aggiunse. «E mi dispiace anche per l'altra volta. Ho fatto talmente tardi che tu eri già andato via». Mentre la guardavo mi venne in mente un'altra cosa che avevo imparato in Giappone. Il verbo amare si indica con un ideogramma, in cui una mano trattiene un mantello sotto il quale un piede esita e torna indietro.